Da oggi puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso la rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapaunitalia.org e clicca web supporter. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
non sei bravo.
Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! E libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
Eccoci qui, dalla Pelle Nera di Novara, nuova puntata con RBN, col vostro DJ Simone, DJ Valsesia.
Ciao, ciao a tutti.
E il nostro, alla regia, come sempre, il nostro DJ Cobram, la voce dall'aldilà, H, Gozzo del Gozzeliano.
Ciao.
È un po' stanco.
Devastato.
Devastato oggi. Bene, ciao a tutti, continuiamo la puntata speciale dedicata a Guido Pallotta, iniziata la settimana scorsa. Abbiamo lasciato il nostro a Torino, al GUF di Torino, responsabile del GUF di Torino, e sì. Niente, continuiamo a vedere la sua vita e le sue opere anche. Vai.
Allora, Pallotta era a tutti gli effetti un fascista tout court, un soliniano per eccellenza, convinto al settore delle necessità di ricorrere anche alla forza, se necessario, pur di conquistare e di mantenere il potere. Ne andava del bene dell'Italia e del suo futuro. Era difficile, per chi non lo conoscesse, coniugare le due figure che in lui si agitavano, quella del fascistissimo e l'altra, quella più umana e più comprensiva, più goliardica e più scapigliata, quella dello studente generoso, sorridente, irridente, ma rispettoso delle opinioni altrui. La sua propaganda trovò terreno fertile nell'ambiente degli studenti torinesi e non perdeva occasione per dirigere la sua attività e il suo astio verso la Francia, cosa che gli procurò non poche grane. Aveva inoltre un amore smisurato per le terre adriatiche e combatté armato di carta e penna per la redenzione della Dalmazia. Non a caso sul loro fazzoletto azzurro i fascisti universitari torinesi avevano ricamato, seguendo il suo esempio, le tre teste di leone della Dalmazia, un saluto che esprimeva l'amore per le terre ancora irredente di Trau e Spalato. Essere segretario politico del GUF di Torino rappresentò per Pallotta il coronamento di un sogno, e non solo per la carica e il suo prestigio, quanto per la possibilità di poter rappresentare una sorta di guida per giovane, cui lui giovane lo era sempre stato. Sentiva di essere vicino e complice. Si può senz'altro dire che il gruppo universitario fascista di Torino, intitolato alla memoria di Amos Maramotti, divenne con il passare del tempo uno dei più attivi e importanti, sia sotto il profilo della purezza ideale, sia sotto quella della capacità organizzativa. Quanto ai principi e alla loro divulgazione, esso trovò lo strumento più adatto nel settimanale Vent'anni, sorto in occasione della visita del Duce a Torino il 23 ottobre del 1932. Era stato proprio Mussolini a fornire materia utile a individuare il nome della testata del giornale universitario, con questo discorso di fronte alla città riunita in Piazza Castello. Qual è dunque è la parola d'ordine per il nuovo decennio verso il quale noi andiamo incontro con l'anima dei Vent'anni? La parola è questa: camminare, costruire e, se è necessario, combattere e vincere. La rivista superò in pochi mesi 1000 abbonamenti, accattivandosi la simpatia non solo del mondo studentesco, ma anche da coloro che vedevano la necessità costante e continua di incedere e procedere nella fascistizzazione del paese. Quanto invece agli aspetti logistiche delle iniziative, il GUF piemontese trovò in Pallotta una sorta di artefice pressoché instancabile e indistruttibile, che impresse un impulso a tutte le sue attività, non soltanto gite nella località più care alle memorie di guerra, ma anche azioni concrete come la riapertura della mensa del Goliardo, di un ambulatorio ad uso medico-chirurgico o le varie celebrazioni assegnate loro, come ad esempio il decennale della marcia su Roma nell'ottobre del 1932. Furono indetti anche un corso di cultura coloniale, conferenze di propaganda per gli studenti delle scuole medie e organizzati viaggi a Tripoli. La sezione adriatica si era preoccupata di effettuare un'opera di propaganda irredentista mediante incontri, conferenze e viaggi. Esisteva anche una sezione femminile dedicata alla memoria di Anita Garibaldi, con più di 400 ragazze regolarmente iscritte. L'attività del GUF in gonna, in camicia, si esplicava tra il settore politico assistenziale e quello sportivo. Un vero record è quello conquistato con la sezione sportiva, particolarmente curata dal Pallotta, il quale, nelle veste di organizzatore, riuscì anche ad organizzare manifestazioni a livello europeo, riservate ai giovani universitari. In appena 2 anni, le formazioni torinesi, soprattutto in atletica leggera, avevano trionfato in 210 gare. Nel maggio del 1933, dopo 2 anni di reggenza, il GUF presieduto da Pallotta aveva raggiunto i 3.009 iscritti, con un forte incremento rispetto all'anno precedente, quando le adesioni ammontavano a 2.447. L'iperattivissimo Pallotta si traduceva in decine di iniziative. Una più delle altre lo condusse alla ribalta della cronaca, e non solo italiana. La proposta avanzata ed accolta dal segretario di partito Starace di organizzare a Torino i giochi mondiali universitari in occasione dell'inaugurazione dello stadio Mussolini. La manifestazione si svolse agli inizi di settembre del 1933. Centinaia di goliardi diedero vita ad un appuntamento unico nel suo genere, fatto di agonismo e cameratesca semplicità, di reciproci scambi e di esperienze, di balli, visite, escursioni e cerimonie. 10 giorni, dal 1 al 10 settembre del 1933, che sconvolsero la vita di Pallotta, costringendolo a un tour de force massacrante, ma molto ricco di soddisfazioni. Un successo travolgente nel panorama gerarchico nazionale, facendogli acquisire i molteplici complimenti per la perfetta riuscita della macchina organizzativa. Insomma, da segretario del GUF torinese, Pallotta dimostrò una capacità organizzativa e di mobilitazione sorprendenti. Visite, escursioni, pellegrinaggi, viaggi, manifestazioni sportive e artistiche, incontri, conferenze e dibattiti. Non c'era nulla che sfuggisse a sua reazione. Fu Pallotta che, con quel suo rifarsi e richiamarsi sempre e comunque ai fasti gloriosi della storia d'Italia, a lanciare l'appello dalle pagine del Vent'anni per costituire una compagnia formata da soli studenti universitari del GUF di Torino, pronta a salpare per l'Etiopia. Cosicché, nell'ottobre del 1934, lasciò il GUF di Torino e anche la direzione del Vent'anni per poter costituire la compagnia Principe di Piemonte, la quale fu mobilitata il 25 giugno del 1935 e partì per l'Africa prima di ogni altro reparto studentesco. Venne inquadrata nella 104esima legione Santore di Santa Rosa della divisione Camicie Nere 3 gennaio. Così scrisse Pallotta: «Partirò il giorno 15. Mi hanno definito un pazzo, un irresponsabile. Me ne frego. Partiamo volontari per lasciare più liberi tanti imbecilli che non hanno l'onore di indossare la camicia nera. Poi, quando la patria non avrà più bisogno di noi, faremo i conti. Nel futuro riconosceremo il diritto di comandarci soltanto a chi avrà dato sangue, non chiacchiere». Uscì in quelle settimane precedenti la partenza il libro Pagine di un gregario, un volume che raccoglie gli articoli più significativi di Guido Pallotta, dal popolo d'Italia. In questo libro si riflette il pensiero, l'azione di un credente nella patria. C'è tutta l'anima di un poeta in queste pagine ardenti, tutta la drittura morale di un uomo che dalla fine del conflitto mondiale ad oggi non si è preoccupato d'altro che di tradurre nella vita il supremo comandamento mussoliniano: credere, obbedire, combattere. La guerra per gli studenti universitari cominciò il 10 febbraio del 1936 con un balzo in avanti sull'Enda Abuna Bieshi, per poi dare l'assalto finale ad Adi Gul Negus. Le sorti del conflitto italo-etiopico erano ormai segnate. La vittoria sul lago Ashangi, ottenuta tra il 31 marzo e il 1 aprile del 1936, ebbe un valore decisivo. La strada per la capitale nel regno di Etiopia era spianata. Guido Pallotta aveva l'abitudine di arringare i soldati durante le soste dopo le marce estenuanti. Anche il 21 aprile, Natale di Roma, sul lago Ashangi, pronunciò un eloquente discorso, che era una sorta di elenco di torti subiti dall'Italia ad opera delle nazioni che avevano votato a Ginevra le sanzioni e l'assedio economico. Fascista, ricordati, tramanda ai tuoi figli dei tuoi figli la memoria nefasta del tradimento con cui fummo sinora abbeverati dai pudichi pastori dei cinque pasti, dagli evangelici ladroni d'Anglia e di Gallia, il tradimento del 15, quando ci donarono un pezzo di carta straccia in cambio del cuore di 700.000 eroi. Il tradimento del 19, quando ci spogliarono d'ogni colonia conquistata dalla vittoria comune e a Versailles ci truffarono Fiume e Lissa. Fascista, ricordati, ricorda il triplice tradimento di Tunisi, quello del 1881 e quello del 1918 e quello del 7 gennaio del 35. Fascista, ricordati, ricorda la flotta anglo-francese sparata nel 19, lieta dell'assassinio di Tommaso Gulli. Ricorda i cannoni francesi ad Adwa nel 1896 e le mitragliatrici belghe ad Adwa nel 1935 ed i cannoni inglesi a Quorum nel 1936. Odia l'Inghilterra e i suoi vassalli. Chi tocca l'Italia fascista avrà del piombo. Fra un mese o fra vent'anni non importa. Questo è certo, già da oggi i traditori sono condannati a morte. Si dux pro nobis, quis contra nos. Guido Cesare e Carletto Pallotta avevano avuto i loro momenti di gloria. Avevano inseguito, sparato e ucciso agli odiati nemici abissini e ora avrebbero raccolto il giusto premio per la loro fedeltà all'idea. Pallotta arrivò ad Addis Abeba la sera del 5 maggio e vergò subito una cartolina postale ai genitori. Entrando col battaglione 3 gennaio in Addis Abeba, oggi fatta italiana, il mio pensiero va a te e a voi tutti. La sera del 5 maggio 1936, Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia annunciò la nascita dell'impero. E in quei primi mesi di vita italiana di Addis Abeba, Guido seppe essere fieramente in linea per qualsiasi emergenza. Impegnò la mente, il cuore e il braccio. Diede vita ad una serie di iniziative sociali, politiche e culturali, degne della sua proverbiale capacità organizzativa. Con l'aquila sul davanti e una greca insigne tutto intorno al berretto, l'ex legionario fiumano si prodigava a destra a manca e aveva preso l'abitudine, al momento di gettarsi nella mischia, prima di ogni battaglia, di infilarsi in tasca una bomba a mano per i casi disperati, qualora fosse stato preso prigioniero. Non c'era chi non volesse bene a Pallotta. Il bel guidone dal sorriso aperto, franco e generoso, sempre pronto e disponibile, sempre pronto a prodigarsi per i suoi soldati. Il 10 luglio il viceré di Etiopia gli concesse la croce di guerra al valor militare, motivandola come segue: corrispondente volontario di guerra, partecipò ad importanti operazioni con una divisione di camicie nere, dando prova in combattimento di virtù animatrici e disprezzo del pericolo e confermando con l'azione la propria fede nell'avvenire coloniale dell'Italia, di cui prima si era reso assertore come giornalista. Nonostante la conquista dell'impero, il vasto territorio etiopico era lungi dall'essere completamente pacificato e liberato. L'esercito del Negus era stato distrutto, ma aveva lasciato un gruppo di irriducibili che si erano spinti fino a minacciare la capitale stessa. Ai primi di giugno da Roma arrivarono precise disposizioni per arginare il fenomeno e il 16 di novembre il generale Graziani affidò al capitano Tucci di costituire una colonna per piombare addosso al Ras Desta d'Amteu e di Gambre Mariano. Guido Pallotta, con uno stratagemma, camuffandosi da autista, segregò la colonna. Egli, anche in questa occasione, dimostrò, sprezzante del pericolo, tutto il suo coraggio. La fuga di Ras Desta si concluse il 24 febbraio del 1937. Dopo un breve combattimento venne catturato e fucilato. Una professione di fede, quella di Pallotta, che lo accompagnò fino all'ultimo, fino alla morte. Si può essere giovani d'anni e decrepiti di spirito, e allora si è assai più vecchi dei vecchi, che almeno a 20 anni non rinnegarono il sublimo privilegio della giovinezza. Si può avere la testa bianca ad un fresco cuore di adolescente, e allora si è giovani, perché è lo spirito, non i capelli, che contano. La giovinezza non è segnata dalla grafica, ma da quell'infallibile cronometro che è il cuore.
Radio Bandiera Nera.org. Radio Bandiera Nera.org. Radio Bandiera Nera.org. Dai gasso, ascolta Radio Bandiera Nera. Dai gasso, ascolta Radio Bandiera Nera. Dai gasso, ascolta Radio Bandiera Nera. Dai gasso, ascolta Radio Bandiera Nera.
Siamo italiani, ma non per questo pagliacci. Una popolazione di pulcinella e di arlecchini. Vendono stracci o una penisola intera di albergatori, ristoratori. Siamo italiani, ma non per questo ai comandi di lor signori. Ti piacerebbe, sì, che fossimo sempre lì, pronti a riempirvi di complimenti, a portarvi a remi nelle onde, cantando di cieli azzurri e di notti stellate, mentre tocchiamo il culo alle bionde. Ma noi siamo italiani, capaci di sforzi industriali eccezionali,
Chi è giovane quindi e chi invece è vecchio? Lo spiegava con una sorta di decalogo proprio Pallotta. Per noi è giovane chi è sempre pronto a combattere. Giovane è chi è pronto a buttarsi allo sbaraglio per una causa grande e giusta, senza incertezze, senza titubanze, a capofitto, avanti, sempre più avanti, non curando di guardarsi i fianchi né di coprirsi le spalle, infischiandosene della potenza degli avversari, dei galloni dei caporali e del sorriso della vasta tribù degli scemi. Giovane è chi evita le eccessive prudenze, i temporeggiamenti cauti, le riguardose cautele. Un giovane troppo prudente è un non senso, come lo sarebbe un giovane avaro o un giovane insensibile al fascino muliebre. Giovane è chi è sempre pronto a sacrificare agi, posizione, amicizie, la vita, se occorre la difesa della propria idea, senza concedere tregua ai suoi avversari, senza alcun rispetto umano, senza esitare a compromettere la sua reputazione di giovane serio e di buona famiglia, come deploravano i buoni borghesi del 21, quando ci vedevano inseguire qualche avversario col manganello in pugno, o più prosaicamente con una bottiglia di olio di ricino. Giovane, insomma, chi per la nostra idea si farebbe anche bandito, amando, secondo il detto di Gino Capponi, più la patria che la salute dell'anima. Non è giovane chi ambisce al cadreghino più che al sacrificio, chi aspira al gallone più che al combattimento, chi preferisce il quieto vivere al vivere pericolosamente, la sala da ballo allo stadio, la scrivania alla mitragliatrice. Non è giovane chi ha paura di compromettersi, di avere delle grane, di incorrere in richiami. Non è giovane chi fa finta di non sapere, di non vedere, di non udire per evitare di intervenire e di dar luogo così al temutissimo scandalo. Il vero giovane, invece, deve aver per sua divisa l'evangelico opportet ut eveniant scandala. È opportuno che gli scandali avvengano. Obbedisca sempre a quel comandamento il giovane fascista. Ardisca assalti, si azzuffi con i coperti nemici delle rivoluzioni, con i mistificatori della nostra fede, coi barattieri della nostra idea, coi truffatori dei nostri sacri beni, con l'eterna zavorra che ci opprime. Siano anche potentissimi questi avversari e numerosi. Contro costoro il giovane potrà anche rompersi la testa, è naturale, ma sarà sempre preferibile una testa scalfita ma pesante ad una zucca intatta e vuota. Ad Addis Abeba, seduto sul suo tavolo nella casa del fascio, Guido Pallotta scrisse alcune riflessioni che rappresentano una specie di testamento del soldato che rivendicava il diritto a farsi sentire. Un atto di accusa verso i disillusi e i vigliacchi, i pavidi e i furbi, che a migliaia di chilometri di distanza avevano preferito restarsene a casa. Oggi, come tra 20 anni, qui come in capo al mondo, fregandosene altissimamente degli acciacchi e dei primi capelli bianchi, dello stipendio abbandonato e del posto rapinato da chi non è partito, infischiandosene oggi come sempre d'ogni materialismo della vita, perché arditi, noi legionari siamo temprati d'un altro metallo. Siamo impastati di una curiosa creta che ama il fuoco e preferisce marcire tra questo fango, anchilosarsi sotto la pioggia e l'umidità, piuttosto che inchinarsi nel placido ufficio ben riscaldato al capo. Al signor Cavaliere, dovendo dire a se stessi, io non c'ero. Noi ci siamo stati, per Dio, in questa mirabile guerra. Abbiamo subito stenti, sacrifici e amarezze, ma abbiamo oggi lo smisurato orgoglio di essere stati degni dei compagni caduti in guerra, degli squadristi caduti per il fascismo. Domani, tornati a casa, potremo sempre ficcare gli occhi addosso a chiunque, per quanto alto sia, e dirgli: io ho fatto tutto il mio dovere, e tu? Al rientro dall'Africa, nel 1938, con l'inseparabile amico Alberto Bairati, Pallotta redasse un manoscritto che voleva essere e diventare un libro libello, intitolato Come vorremmo i giovani, come avrebbe dovuto essere i giovani e su come lui, al fiere della gioventù, li avrebbe voluti. L'incipit di per sé stesso diceva già molto. Proibizione assoluta di leggere, ai tiepidi che non vogliono riscaldarsi, agli increduli che non vogliono convincersi, ai fiacchi che non sanno vincersi, agli scettici che non possono credere, agli stanchi che non hanno più forze, agli imbecilli che non vogliono comprendere, ai sopravvissuti che non tentano di aggiornarsi, ai dubbiosi che non credono nell'avvenire e ai rinunciatari che non sanno sperare. Lo scritto era dedicato a padre Reginaldo Giuliani, cappellano, e a Carlo Roddolo, studente volontario, ambedue caduti in Africa. Entrambi i nostri amici e compagni di tutte le nostre fatiche di penna e di spada, ma amici e fratelli in nobiltà, della giovinezza vittoria, pronta ad immolarsi con pari animo e pari grandezza umana. Oggi, infinitamente più degne di voi, ci additano dalle lontane tombe, benedette dalla conquista imperiale, una vita di battaglia e di nobiltà, quale fu senza requie e senza sosta la loro. Di laggiù, composti nel sonno supremo, sposati con la morte che non temevano, ci incoraggiano con il loro esempio. Come più che da vivi, a preservare con viso aperto, su un cammino di intransigenza ideale, nemica di ogni compromesso, incapace di qualunque bassezza, splendida di incontaminabile devozione, al capo che ci guida, alla rivoluzione che ci illumina e alla fede che ci arde. Nell'autunno del 1939 Mussolini decise il cambio della guardia dei quadri del partito. Così, il 7 novembre del 1939, Pallotta divenne vice segretario nazionale dei GUF. In sostanza, il capo della gioventù studiosa, colui che avrebbe additato ai giovani la strada da seguire. Il Duce aveva ritenuto doveroso e necessario affidare a lui questo compito, perché in lui riconosceva l'assoluta fedeltà e il grande impegno. Più volte volle riceverlo a Palazzo Venezia per dimostrargli la sua viva simpatia. Inutile dire che per Pallotta questo era il premio più grande e che lo rendeva veramente felice.
Thank you.
periodo della cosiddetta non belligeranza, ossia la neutralità più o meno obbligata grazie alla quale l'Italia fascista riuscì a tenersi fuori, durò a malapena meno di un anno. Prima di imbarcarsi nuovamente in questa terribile avventura, Guido Pallotta ebbe il tempo di dedicarsi al suo nuovo incarico. A partire dall'inverno tra il 39 e il 40 iniziò una serie di visite negli Atenei della penisola, ovunque accolto da manifestazioni di sincero affetto ed entusiasmo. Fu anche a Zara il 20 novembre del 1939, in occasione del 20° anniversario dell'entrata nella città adriatica dei legionari di D'Annunzio. Se per Pallotta la rivoluzione era ancora al suo primo stadio, ovvero sia quello mistico, come poteva non essere protagonista questa sua concezione dell'eroismo al convegno nazionale organizzato a Milano il 19 e il 20 febbraio 1940 dalla scuola di mistica fascista diretta e fondata da Niccolò Gianni? I lavori del convegno presero il via lunedì 19 febbraio 1940 con l'omaggio che la presidenza della scuola e dell'assise resero al covo di via Paolo da Cannobbio, al Sacrario dei Caduti e al Popolo d'Italia. Quindi, a Palazzo Marino, si cominciò con l'introduzione del vice segretario di partito, Fernando Mezzasoma. Discorso ricco di pathos, specchio dei tempi, e dimostrazione di come l'ultimo stravolgimento nelle cariche politiche, voluto da Mussolini, aveva come obiettivo l'integralizzazione in senso fascista della vita del paese, soprattutto in vista degli inevitabili e imminenti eventi bellici. Il giorno seguente, 20 febbraio, fu la relazione di Pallotta a tener banco. Il suo intervento, antiretorico per eccellenza, suscitò l'entusiasmo dell'auditorio. Dette il meglio di sé nell'esporre i concetti e i principi a lui cari. Distribuendo bacchettate un po' ovunque, senza dimenticare di prendersela anche con gli alti papaveri del regime. Il suo inizio fu esemplare e allo stesso tempo annunciatore di ciò che avrebbe detto, ma soprattutto di come l'avrebbe fatto. Chi intende misticamente la rivoluzione non può che essere preparato a morire per essa, perché vi è un solo modo di essere mistici quando la patria chiede sangue: offrirlo. Noi sentiamo che la nostra missione è il combattimento, di idee di oggi, di baionette domani. Noi pensiamo che la vita sia bella soltanto perché possiamo donarla all'idea. Noi riteniamo che senza l'azione eroica, senza la possibilità di cingersi la fronte di rosso gallone di sacrificio, senza la possibilità di misurare la fede a buon metro d'ardimento, la vita sarebbe una ben misera, una ben triste cosa. Guido Pallotta chiuse l'orazione milanese fissando lo schema del suo credo politico in un decalogo, poi passato alla storia per la sua straordinaria intransigenza morale. Primo, obbedire al Duce. Secondo, odiare sino all'ultimo respiro i nemici del Duce, cioè della patria. Terzo, smascherare i traditori della rivoluzione senza sbigottire per la loro eventuale potenza. Quarto, non aver paura di aver coraggio. Quinto, non venire mai a compromessi con il proprio dovere di fascista. Dovessero andarne perduti il grado, lo stipendio, la vita. Sesto, meglio vivere orgogliosamente affamato che pinguamente avvilito. Settimo, spregiare il cadreghino. Ottavo, odiare il vil denaro. Nono, preferire la guerra alla pace, la morte alla resa. E decimo, non mollare mai. Il volontario Pallotta voleva combattere, pensava alla Dalmazia, ma quando si rese conto che il conflitto si accendeva in Africa, domandò di poter partire per la Libia. Ancora una volta riuscì nell'intento e, a seguito del raggruppamento Maletti, prese parte, nella tarda estate del 1940, alla corsa in terra libica verso Alessandria d'Egitto, quando la conquista di Sidi el Barrani, avamposto sulla strada che avrebbe potuto condurre il vittorioso esercito di Mussolini incontro alle piramidi. Già, Guido Pallotta entrò a Sidi El Barrani per poi essere cacciato dall'offensiva inglese di qualche mese più tardi. Fu ucciso nel dicembre del 1940. 3 anni dopo, nel marzo del 1943, a Pallotta fu conferita la medaglia d'argento al valor militare, con la seguente motivazione. Ufficiale addetto al comando di un raggruppamento di truppe libiche, attaccate da preponderanti forze corazzate avversarie, nel momento in cui più aspra si faceva la lotta ed i cararmati nemici irrompevano fra le difese sconvolte, si offriva spontaneamente per recapitare un messaggio urgente. Trovatasi sbarrata la via da un cararmato, lo assaliva decisamente con bombe a mano. Visti inutili i suoi sforzi di liberarsene, cercava di saltarvi sopra per gettare bombe a mano attraverso le feritoie, ma nell'eroico tentativo veniva colpito a morte. Legionario fiumano, magnifico combattente di 2 guerre, 2 volte volontario, suggellava con l'estremo sacrificio la sua giovane vita ardimentosa, tutta dedita alla patria e agli ideali fascisti. L'8 marzo 1943, tuttavia, Roma fascista chiese la commutazione dell'onorificenza nella massima decorazione, la medaglia d'oro. Il 27 maggio, il giornale degli universitari della capitale poté vantarsi di aver promosso l'azione, giunta poi a buon fine. Fu Fernando Mezzasoma, consigliere nazionale e direttore generale per il servizio della stampa italiana, a inviare una lettera a Mussolini, perorando personalmente la richiesta. Il corpo, così come la tomba di Guido Pallotta, della Torre del Parco, non furono mai più trovati. La contessa Pia, il conte Alfredo, i 3 fratelli, Cesare, Carlo e Sofia, i parenti e gli amici, dovettero rassegnarsi. Sulla lapide, dove idealmente riposa Gerarca col sorriso, la famiglia fece scrivere seguenti parole. Visse per il sogno di un'Italia più grande, unita e libera. Il suo credo divulgò ai giovani e per esso si immolò eroicamente combattendo. Ad onorare la sua vita da apostolo e la sua morte da eroe, gli fu conferita la medaglia d'oro al valor militare. Le care spoglie, invano ricercate, riposano nel deserto marmarico ad Alam el Nibewa. Qui, in spirito traslate, le venerano i familiari che tanto lo amarono e che egli ricambiò di uguale grande affetto.
Bene, abbiamo visto la vita giovane e eroica di questo eroe. Grazie Carlo per il tuo lavoro che hai fatto, che il tempo che hai dedicato. Chiudiamo questa seconda parte dello speciale dedicato a Guido Pallotta, il gelato con il sorriso. Abbiamo visto la sua vita, ha già introdotto molti aspetti del suo lavoro intellettuale, diciamo, perché era inscindibile dalle sue azioni. Per questo motivo le rimandiamo l'appuntamento con i nostri ascoltatori alla prossima settimana con la terza parte di questo lungo speciale dedicato a Pallotta, dove vedremo appunto le parte della sua produzione intellettuale, di alcuni suoi scritti presi da 20 anni, presi dalle, come abbiamo visto, dalla conferenza della mistica fascista a Milano, e condivideremo appunto con gli ascoltatori di RBN questi documenti. Per cui vi rinnovo appuntamento a mercoledì prossimo dalle 22 alle 23, RBN Novara dalla Perla Nera, la nostra sede, con il vostro DJ Simone, il nostro DJ Valsesia, autore di questo speciale, il nostro DJ Cobra come sempre alla regia. Quindi un saluto da parte di tutti noi, a settimana prossima,
ciao.
E sulle bandiere.
Oh, fatemi dormire!
Cambia musica, ascolta Radio Bandiera Nera.
sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso la rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapounditalia.org e clicca web supporter. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
non sei bravo. Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.